benvenuto anche a Giovanni, Dio ti benedica, a un battesimo fatto in questo modo, perché quasi tutti quanti proveniamo dalla cultura nazionale del cattolicesimo e quindi abituati a vedere i battesimi fatti da neonati, ok? Quindi voglio darvi prima qualche informazione in una vasca, il perché facciamo i battesimi in una vasca battesimale. Facciamo i battesimi in acqua per immersione, perché lo stesso termine battesimo proviene dal greco, dal termine baptizo o baptizen, e significa immergere nell'acqua. Fin d'origine dalla Chiesa primitiva, Gesù stesso battezzava, i discepoli di Gesù battezzavano per immersione, per cui noi seguiamo il modello scritto nella parola di Dio e poi, quando veniamo battezzati per immersione, il nostro corpo viene immerso completamente. Questo rispecchia, rappresenta la morte del vecchio uomo e la riemersione rappresenta la nuova risurrezione che avviene in Cristo Gesù. Il battesimo è la conferma della scelta di seguire il Maestro, è la conferma della dichiarazione di fede in cui tutti noi abbiamo detto: io ho creduto nel Signore Gesù e l'ho ricevuto nel mio cuore. E quando noi crediamo nel Signore Gesù e lo riceviamo nel nostro cuore, la parola di Dio dice che nasciamo di nuovo, in una nuova vita. C'è un versetto che dice: le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Sostanzialmente diventiamo una nuova creatura in Cristo Gesù. E la nostra vita prende un'altra piega, un'altra direzione. E cresciamo nella conoscenza della parola di Dio e nell'applicazione della parola di Dio nella nostra vita. E da quel momento iniziamo a seguire un modello. Sapete, in questa terra ci sono tanti modelli, modelli di tendenza, gli influencer, attori, personaggi dello spettacolo. Tutti rappresentano e cercano di presentare un modello. E sapete, tante volte questi modelli sono semplicemente modelli che appaiono nella forma, ma nella sostanza non sono esattamente quello che fanno vedere. Il modello viceversa che noi seguiamo, che abbiamo deciso di seguire, è un modello infallibile. È un modello che non ha tempo, è un modello che non finirà mai. Questo modello si chiama Gesù Cristo. Lui è il creatore, lui è colui che era, che è e che tornerà. E lui ha detto anche di se stesso: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E siccome la nostra vita su questa terra è molto limitata, perché non so se lo sai, ma più di 80, 90, 100 anni non vivrai, né tu e neanche io, chiaramente. Ma poi c'è un dopo, crediamo che ci sia un dopo. Quanti credono che ci sia un dopo? Quanti credono che non siamo semplicemente il bellissimo corpo che abbiamo? Un po' di autostima, ok? C'è un di più, c'è un dopo, perché? Perché questo ce lo dice la parola di Dio innanzitutto, fin dalla creazione. Dove Dio ha creato ogni cosa, ha creato l'uomo e la donna. Non posso entrare nel merito della spiegazione di tutto il processo, di tutto ciò che è accaduto. Ma non solo ci ha creati, quando ci ha creati ha soffiato il Ruah, il soffio di Dio, che è lo spirito e la vita. E quindi questo corpo inanimato è diventato un'anima vivente. Ma Dio esiste dall'eternità. E se non credi in Dio, comprati un bel telescopio e inizi a guardare in una bella notte, serena, dove non ci sono nuvole, inizi a guardare le stelle. Inizi a pensare a questo sistema solare meraviglioso. Inizi a pensare come tutto funzioni in maniera sincronizzata. senza se potesse funzionare al caso. Mamma mia. Tutto funziona in maniera eccellente, sincronizzata. Millesimi di miliardesimi, forse di secondi, tutto sincronizzato, leggi della fisica che permettono il giorno e la notte, il sole, la luna, le stelle, tutta la creazione. Ma non andiamo molto lontano, guarda te stesso, guarda il tuo corpo. Funzioniamo, ogni organo, ogni cellula, ogni arto, tutto funziona insieme, tutto ben collegato. E poi siamo tutti diversi l'uno dall'altro, pensa. E poi pensiamo anche, sì, dicevo prima, siamo 7 miliardi 800 milioni di persone sulla Terra, e nonostante siamo 7 miliardi 800 milioni, che sono numeri incredibili, non li possiamo immaginare, sei un pezzo unico. Non c'è nessun altro come te. Qualcuno potrebbe dire, meno male. No, non c'è nessun altro come te, sei un pezzo unico, unico nei pensieri, nel ragionamento, unico fisicamente, unico nel DNA, pezzo unico. Non costruito in serie come in una fabbrica, tutti uguali, no, pezzo unico. E oltre ad essere un pezzo unico, hai il libero arbitrio, cioè pensa, tu decidi per te stesso, decidi tu. Non sei sottoposto alla decisione di altri, o sei un automa o un robot o un soldatino che devi esattamente fare quello che ti viene detto di fare perché sei programmato per fare quello. No, sei un uomo, sei una donna libera, libera di agire, libera di scegliere, libera di fare. E questa libertà oggi ha portato questi 8 cari a decidere di scegliere Gesù, perché hanno capito: la mia vita senza Gesù non vale nulla, la mia vita senza Gesù è tristezza. E sapete, per tutti quelli che abbiamo fatto questa esperienza, sappiamo bene che la nostra vita, prima di conoscere il Signore Gesù, non aveva uno scopo, o meglio, noi pensavamo di avere degli scopi: mi realizzerò, studierò, mi laureerò, diventerò qualcuno, aprirò un'azienda, farò tanti soldi, avrò una bella carriera lavorativa, mi sposerò, avrò una bellissima moglie, tanti figli. E poi il lavoro finisce, i sogni non si realizzano, i matrimoni finiscono, tutto fallisce, oppure riesci ad ottenere tutto e poi ti accorgi alla fine che ti manca sempre qualcosa. Ma io, raggiungendo questo obiettivo, pensavo alla fine di essere felice, e invece no. Ma io ho raggiunto quello che desideravo, volevo una macchina da 200.000 euro, l'ho comprata, ci sono riuscito, una casa, una villa al mare, tanti soldi, benessere, divertimento, svago. E poi, quando chiudi la porta di casa, quel cuore è sempre vuoto, vero? E perché? Perché questo cuore non può essere riempito da nessuna cosa terrena di questa terra. Perché questo cuore è stato creato per restare in contatto con il creatore. La creatura non può staccarsi dal creatore, la creatura ha bisogno di stare attaccata al creatore. Ma c'è un di più, perché se guardiamo l'Antico Testamento, chi conosce la parola di Dio, Dio è creatore, ok? Ed è Dio, ed è Signore, ed è giudice. E le creature vengono tenute quasi distanti da Lui, ma poi accade qualcosa. Arriva il profeta dei profeti, arriva il Signore dei signori, arriva il figlio della promessa profetizzato da Isaia, arriva un uomo di nome Gesù, e quest'uomo di nome Gesù cambia la storia. Il tempo inizia dall'anno zero, da quando arriva lui, e il tempo viene iniziato ad essere contato da prima di Cristo e dopo di Cristo. Quest'uomo fa una rivoluzione, va contro tutti i concetti di religiosità, di tradizione, e presenta un nuovo messaggio che si chiama grazia di Dio, e ti dice: hai bisogno di essere salvato, e non puoi essere salvato per i tuoi meriti o per le tue opere, hai bisogno di ricevere questa grazia nel tuo cuore. E come farò a ricevere la grazia nel mio cuore? Devi credere in me. Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Gesù a morire su quella croce affinché chiunque, puoi ripetere alla persona accanto a te, chiunque, di alla persona accanto a te, tu sei un chiunque, non che non vali niente, non sei nessuno, no, ma fai parte di tutti chiunque crede in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Vita eterna, la vita eterna è la cosa più importante su questa terra. Noi viviamo in funzione della vita eterna, come dicevo prima, non saranno i 70, 80, 90, 100 anni che vivremo qui, che avranno uno scopo fondamentale per la nostra vita, quanto invece il dopo alla presenza sua. C'è un versetto che dice: chi avrà creduto in Gesù sarà stato battezzato, sarà salvato, e chi non avrà creduto sarà. Sapete una cosa, vi do una buona notizia e una brutta notizia, a voi la scelta. In cielo si può andare solo attraverso Gesù, non esistono altre strade. La Bibbia, che è la parola di Dio rivelata ai profeti, ai servi di Dio, dice che non vi è nessun altro Signore, non vi è nessun altro mediatore in cielo, sulla terra e sotto la terra, se non Gesù Cristo il Signore, il Figlio di Dio. Solo in Lui vi è la vita, e quello che noi crediamo è il Signore Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché attraverso Gesù è successo qualcosa, che tutti quelli che hanno creduto in Lui, pensate, hanno subito una metamorfosi. Perché sapete, c'è un detto comune che dice: tanto alla fine siamo tutti figli di Dio. Vi è successo di sentire questa cosa? Siamo tutti figli di Dio alla fine. Il Signore è solo uno, alla fine tutti quanti, tutti insieme andremo lì. Non siamo tutti figli di Dio. Figli di Dio si diventa. Siamo tutti creature di Dio. Per diventare figli di Dio bisogna fare qualcosa. Se non fai qualcosa, non puoi diventare figli di Dio. Per diventare figli di Dio bisogna credere con tutto il proprio cuore. Giovanni 1,11 dice: Gesù è venuto in casa sua. E quando dice questo stava parlando del suo popolo Israele. E i suoi non lo hanno ricevuto, non lo hanno riconosciuto come il Messia e figlio di Dio, dice, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, il diritto legale di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E io un giorno ho deciso di ricevere Gesù nel mio cuore. Avevo 14 anni, oggi ne ho 21. Scherzo, ovviamente, si vede, ne ho 31. E la mia vita è cambiata. Ero un adolescente, 14 anni. Ma ho capito una cosa: non c'è niente di meglio del Signore Gesù. Sapete, avevo 8 anni in terza elementare, alla lezione di astronomia, geografia, il maestro iniziò a parlare, come vi dicevo prima, del sistema solare, e disse: tutto questo è avvenuto a causa di un Big Bang, di un botto. Cioè, ma di botti ne sentiamo tanti, ma poi non mi pare che succeda altro. C'è stato il caos, il Big Bang è il caos, e dal caos sono iniziate a formarsi tutte queste cose. Prendi tu un mucchio di cose, inizi a fare un po' di caos, sbattile, fagli fare un bel botto e vedi dopo cosa ne viene fuori. Ma che doveva venire fuori? E io ho detto, 8 anni, al maestro, detto, non è possibile. In che senso? No, qui ci deve essere qualcuno che ha creato tutto questo. Non è possibile che sia venuto fuori così per caso, con un boato. È impossibile. Come posso credere una cosa del genere? Mi viene molto più facile credere che Dio esiste e che Lui è il creatore di ogni cosa, piuttosto che credere al caos o al caso. No, c'è un creatore che ha creato ogni cosa, e questo creatore è vivente, e la sua parola è vivente. Sapete, all'inizio della Chiesa i discepoli, i giudei, erano tutti convinti che la salvezza, il dono di Gesù, il Messia, fosse solo per Israele, per i giudei. Ed era come se avessero, diciamo, escluso tutta l'umanità dalla salvezza, perché Dio si era rivelato a un popolo specifico attraverso i suoi profeti, Mosè. E quindi pensavano, questa salvezza è circoscritta. E quando Gesù morì sulla croce, risuscitò, accade qualcosa. Accade che un giorno, mentre un uomo di nome Cornelio si trovava in casa sua, Cornelio era un centurione romano. Pensate, era italiano come noi. Cioè, noi italiani siamo scritti nella Bibbia. Oh, non è per tutti i popoli o tutte le nazioni, eh? Cioè, pensate che l'apostolo Pietro e l'apostolo Paolo dal 64 al 67 dopo Cristo vissero a Roma e furono lì martirizzati. L'apostolo Paolo fu decapitato in quanto cittadino romano, l'apostolo Pietro fu crocifisso e chiese di essere crocifisso a testa in giù, perché disse: io non sono degno di morire come il mio Signore. E quest'uomo, questo centurione, che era a capo di una centuria, un gruppo di soldati, 60, 70, 80, fino a 100, anche 160 in alcuni casi. Mentre si trova a casa, quest'uomo viene definito, non vi distraete, come uomo pio e giusto, un uomo che pregava e faceva elemosine. E a un certo punto accade che gli appare l'angelo di Dio e gli dice: Cornelio, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti al trono di Dio come una ricordanza. Cornelio, le ho ascoltate le tue preghiere. Ma come le mie? Davvero? Allora tu mi senti, Signore? Sì. E gli dice qualcosa l'angelo di Dio: manda delle persone fidate, mandale a Ioppe. Cerca la casa di un certo Simone, conciatore di pelli, e fai cercare Pietro, Simon Pietro, lui abita lì. Chiamalo e fallo venire da te, perché ha delle cose che ti deve dire. E dall'altro lato lo Spirito Santo parla a Pietro, Pietro il discepolo, il giudeo, e gli fa vedere una visione: e scendeva un lenzuolo dal cielo, e in questo lenzuolo c'erano tutti quadrupedi, fiere, tutti animali, e una voce che gli dice: Pietro, ammazza e mangia. Un giudeo non poteva fare una cosa del genere, perché tutti questi animali erano impuri per lui. E Pietro immediatamente disse: no, Signore, non sia mai, io non ho mai toccato niente del genere. E per 3 volte la stessa visione, e poi la voce che gli dice: Pietro, non rendere tu impuro ciò che io ho purificato. E Pietro si interrogava e diceva: ma cosa significa questa visione? Ma che c'entra sta cosa? Ma non mi è mai successo. E a un certo punto arrivano gli uomini di Cornelio, bussano, trovano l'indirizzo. Sei tu Pietro? Sì. Il nostro Signore ci ha mandato, e gli spiegano la visione. E Pietro capisce lì, dice: ok, verrò con voi. E Pietro si porta da Cornelio, insieme a un gruppo di giudei con lui, arrivano in questa casa, e Pietro entra in questa casa. E Cornelio racconta la sua visione. E sapete, Pietro risponde e dice, sapete, io da giudeo non potrei entrare in questa casa, perché questa è una casa contaminata. Ma il Signore mi ha rivelato e mi ha fatto capire che la sua grazia è per tutti. E così Pietro inizia a annunciare che cosa? Quello che stiamo annunciando stamattina. Gesù, Signore e Salvatore. E sapete cosa accade? Che a un certo punto, mentre Pietro stava ancora parlando, scese lo Spirito Santo e battezzò tutti gli uomini e le donne che erano in quella casa, e tutti questi uomini furono riempiti della potenza dello Spirito Santo davanti a loro, e Pietro e i giudei rimasero scioccati. Com'è possibile? E Pietro disse una cosa: chi può negare il battesimo in acqua? Chi può vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? E tutti furono salvati. Cornelio fu il primo straniero, gentile, definiti così, ad essere salvato. La grazia di Dio si stava espandendo. E sapete qual è la bella notizia? Che questa grazia di Dio è arrivata fino a noi. Voglio farvi riflettere su un'altra cosa. I vari movimenti che accadono, le varie tendenze, le varie mode, sono per un tempo, finiscono. Se guardiamo indietro gli anni 90, 80, 2000, sono caratterizzati da una sorta di moda, tendenza, movimenti, cose particolari. Tutte cose che sono finite, sono passate. Ma la parola di Dio non passa mai. Rimane in eterno. Dopo 2000 anni ancora parliamo, annunciamo il nome di Gesù. E quando leggiamo la parola di Dio, questa è vivente, è come una spada a due tagli. E la parola di Dio ci guarda dentro, perché sapete, l'esperienza con Dio è un'esperienza soprattutto interiore, che ci fa cambiare nell'interiore e poi anche nell'esteriore. Quando tu vedi una persona che crede in Gesù, non è che quella persona non ha più problemi, però tu in quella persona vedi il sorriso. Ma come fai a sorridere se c'è un macello di cose che non stanno funzionando? Sì, lo so, ma io confido in Dio. So che Lui si occuperà di me, perché io ho scelto e deciso di mettere prima il suo regno e la sua giustizia, e so che tutte le altre cose, come dice la parola di Dio, mi sopraggiungeranno. E iniziamo a cambiare dentro, nei nostri pensieri, perché la prima cosa che accade è che quel vuoto di cui parlavo prima viene riempito, perché quel vuoto ha l'esatta forma di Gesù e non c'è nessun'altra cosa che lo può riempire se non Lui e Lui solo. E la nostra vita è cambiata. Oggi siamo nella gioia. Sì, posso avere problemi, ma ho la speranza. So a chi rivolgermi, e soprattutto in un tempo di confusione in cui ascoltiamo di guerre, rumori di guerre, pestilenze, carestie, tutte cose scritte nella parola di Dio, in un tempo di disorientamento totale, di incertezze, in cui ansie, panico e tutto quanto stanno aumentando esponenzialmente, noi sappiamo una cosa: qualsiasi cosa accadrà, io so dove andrò. Perché sapete, una delle cose più brutte è non sapere cosa sarà del futuro. E tanti pensano questo: cosa accadrà? Dove sarò? Cosa sarà dei miei figli? Cosa sarà dei miei genitori? E se accade questo, e se accade quello, e se accade quell'altro? E tante persone la mattina si svegliano pensando che qualcosa di brutto sta per accadere, perché non sanno dove stanno andando. Ma quando il Signore è dentro di te ed è con te, tu sai dove stai andando. Tu sai, qualsiasi cosa accadrà, so che sarò alla sua presenza, starò con lui per l'eternità. E la gioia della salvezza di cui parla la parola di Dio è entrata nei nostri cuori. E quando c'è la gioia, c'è la pace. Chi ha bisogno di pace? Chi ha bisogno di gioia? C'è qualche frase che gira sui social: mai una gioia. Vero? La gioia è qualcosa di straordinario. E sapete una cosa? La gioia non è come la felicità, perché la felicità dipende dagli avvenimenti esterni, da quello che ti accade. Ti accade una cosa bella e sei felice. Finisce la cosa bella e torni quello di prima. La gioia invece viene da dentro, dal cuore. È un sentimento, è qualcosa che è dentro di te. E se è dentro di te, riempie te stesso e tutto ciò quello che è esterno a te. E non muta con le circostanze, rimane sempre piantata dentro il cuore. E la gioia di cui parla la parola di Dio è innanzitutto la gioia della salvezza. Davide il salmista, Davide il re, disse: rendimi la gioia della salvezza. Se io facessi questa domanda stamattina: quanti sanno di essere salvati? Chi può alzare la mano? Se tu non lo sai, se sei salvato, hai bisogno di saperlo. E per essere salvato hai bisogno di ricevere Gesù. Sto concludendo. Come ricevo Gesù? Credendo con tutto il tuo cuore in Lui e dichiarandolo Signore e Salvatore della tua vita. L'Apostolo Paolo, scrivendo a noi italiani, romani, alla Chiesa di Roma, Epistola di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 10, parla di una parola, di una dichiarazione, e dal versetto 8 dice: ma cosa dice questa parola? Dice che la parola è presso di te, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché, ascolta bene, se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Lo dice la parola di Dio. Ma è così facile? Quanto si deve pagare? Non si deve pagare nulla. Il prezzo è stato pagato, l'ha pagato Gesù sulla croce. Col cuore infatti si crede. Ce l'hai un cuore? Ce l'abbiamo tutti un cuore, vero? Se no non saremmo qui. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, significa per essere giustificati davanti a Dio. E con la bocca, ce l'abbiamo tutti una bocca, si fa confessione per ottenere la salvezza, perché la parola di Dio dice che chiunque crede in Lui non sarà svergognato, non sarà confuso, poiché, guardate che bello qui, non c'è distinzione tra giudeo, greco, italiano, americano, filippino, mettete tutti quelli che volete, poiché Dio è lo stesso, il Signore di tutti, ricco verso tutti, tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa è la cosa più grande. Questa è la cosa più importante. Adesso voglio passare a questi cari, alle loro testimonianze e al battesimo, e poi dopo questo ci prenderemo un momento di preghiera e di adorazione. E se qualcuno vuole fare questa preghiera di cui vi ho parlato, che è ti cambierà la vita, la possiamo fare insieme. Tu intanto riflettici e ascolta.